Buonasera, buonasera amiche e amici di The Next Chapter, il podcast di The Cutting Edge, la piattaforma italiana su cui ascoltare i podcast sugli sport americani, il podcast The Next Chapter che potete seguire anche dall'asteroide intitolato a Jeremy Lin. Io sono Michele Pelacci e introduco la redazione di The Next Chapter per ora priva del direttore Alberto Mapelli. Ciao Jacopo Rocco Gramegna.
Rocco Jacopo, iniziamo malissimo, per fortuna che sarà l'inizio della fine di qualcosa, ma lo diciamo a fine puntata.
Niccolò Scarpelli, hai visto The Mandalorian?
No, ho visto solamente tutte le reference a Baby Yoda.
No, lui ha visto solo il mandorlato di Natale, cioè questo è proprio una sicurezza.
No. Che cos'è un mandorlato, posso chiedere?
Panettone mandorlato, fanno la pubblicità in televisione.
Molto, molto buono,
Ma lo fanno, non la fanno in prima serata, però c'è già il letto.
Ciao, Leonardo Flori.
Ciao, ciao a tutti.
Vuoi dirci qualcosa? Cosa hai mangiato per Natale, Leonardo?
Per Natale ho mangiato un sacco di cose, baccalà, salmone, dei tagliolini con la passata di ceci che fa mia nonna, che raccomando.
Sì, sarebbe passato anche un mese da Natale, tu non te ne sei accorto perché non sei mai venuto, però.
Quando si diverte è sempre Natale, amico Jacopo.
Vero, vero.
Alessandro Zullo, ciao, tu cosa hai mangiato invece per la Befana?
Oddio, non penso di aver fatto un pranzo particolare per la Befana.
Nessuno fa pranzi particolari per la Befana, è Pelacci che sta.
Bugia, noi lo facciamo.
Ma te sei, tanto che vieni te, quindi rinforzo.
Comunque, buonasera a tutti, un abbraccio a tutti, in particolare al miglior giocatore della storia dei Thunder, Kendrick Perkins.
Sì, magari parleremo anche in seguito di questo piccolo dibattito che c'è stato sui social, no? Tra KD e Perkins. Di solito il direttore Mapelli è diligente e fa il servizio pubblico, dice un po' di notizie che sono successe, un po' di cosette. Io non lo sono, quindi saltiamo questa parte. E oggi parliamo di, insomma, un po' di squadre on the bubble nella Western Conference, no? Che sono lì ai playoff, un record negativo, che però vorrebbero andare ai playoff, magari sono un po' giovani, sono insicure di se stesse, insomma, avete capito, quelle squadre qua. E soprattutto a grande richiesta torna, richiesta di praticamente nessuno, ma ritorna Big Data, il quiz, doppia puntata, insomma, pazzesca, perché sia Big Data con un tema scottante, gli animali dei giocatori, appunto il quiz, il primo quiz del 2020, del decennio, molto bello.
È l'introduzione più lenta che abbiamo mai fatto nella nostra storia.
Chiedo scusa, libero subito i cavalli, ecco, per rimanere in tema di animali. Leonardo Flori, parlaci, non so, chi vuole in realtà, di New Orleans, per esempio.
Io sono stato accusato di non saper pronunciare il nome della città, quindi di quella squadra non parlo. è arrivato il direttore.
Esatto, fermo.
Buonasera, mi sentite?
Sì, purtroppo
forte e chiaro.
Perfetto.
Riprendi le redini di questo podcast, Pelacci ci ha già rotto le palle.
È in mano a Pelacci e credo sia in buonissime mani, perché ho una grande stima di un Pelacci in fase discendente e soprattutto abbandonante.
Grazie Alberto, grazie.
Vabbè, comunque, visto che stiamo parlando di New Orleans e non abbiamo fatto il servizio pubblico, diciamolo, giovedì dovrebbe, a questo punto sembra certo, debuttare Zion Williamson. Così,
ah, sì?
Per dire. Ah sì?
Con i Jazz.
Con i Jazz.
Non lo sapevo.
Nemmeno io.
È di una ventina di minuti fa. Twitter.
Bello. Finalmente scopriamo... Cioè, scopriamo... Voglio vedere quanto gioca poi. Però quantomeno sarà l'inizio.
Raga, io non so di cosa...
vero. Okay. Cosa?
No, scusatemi. Non ti sentivo. Vai.
Ah, ok. No, stavo dicendo solo che sarà, diciamo, la prima vera pietra sulla stagione e sul prossimo futuro di New Orleans. Diciamo, facciamo una cosa che non ha fatto Pelacci a brutto direttore, e che è una cosa che sicuramente avrebbe fatto Mapelli, che il bel direttore.
Però non siamo a Rufina, devi pronunciarla quella K, perché sennò
sì,
la gente
esatto,
pensa che tu rida.
Cioè, esatto, sembra uno sfotto. Cioè, la risata di Bart Simpson.
Io pensavo fosse una risata, in realtà.
No, ma mi sa che
capito che era haha. AKA.
Ah, H. Ah, vabbè. Che podcast di brutte persone. No, parliamo di New Orleans in un contesto più ampio in cui vogliamo cercare di, l'idea sarebbe quella di parlare di tutto quel mischiume di squadre che va dall'ottavo posto attualmente in dote ai Memphis Grizzlies alla quattordicesima posizione che occupano in questo momento, se non sbaglio, i New Orleans Pelicans. Ecco.
Tanto non sbagli.
Tanto per mettere i puntini su lei, ma allora, quando fu? Non mi ricordo quando abbiamo fatto la puntata sulle sorprese e delusioni di inizio stagione, che ovviamente, esatto, circa un mese fa, in cui io avevo detto che i Pelicans erano stati la delusione, erano stati una squadra che mi aveva fatto perdere l'amore, diciamo così, che non li seguivo più, eccetera eccetera, e ovviamente da quando ho detto quello, tempo una settimana, sono rientrati tutti e hanno cominciato a giocare discretamente bene. L'altra sera a Boston hanno preso Shen 40, ma gli mancava tre quinti dello starting five. Anche stanotte, che non sono sicuro di dove giochino, saranno molto molto debilitati. Però ecco, secondo me si è vista una cosa diciamo molto importante di questa stagione dei Pelicans, ovvero sia la centralità di Favors all'interno di questo sistema, perché da un punto di vista difensivo quelle 4-5 partite in cui Favors c'è stato, è stato sano e ha giocato 28-30 minuti tutte le sere, sono sembrati una squadra con un senso tattico su due metà campo e soprattutto nella metà campo difensiva. Quella squadra lì, secondo me, non è seconda a nessuno, cioè non è una squadra fenomenale, nonostante bisogna aspettare il rientro di Zion, bla bla bla, ma non è seconda a tutte le altre che sono in corsa per l'ottava piazza, e sarebbe una squadra che potrebbe davvero pensare di prendere quell'ottava piazza, perché i Pelicans da qui alla fine hanno per distacco la schedule più facile di tutti. Non so quanto sia fattibile, anche perché, cioè, presumo che quantomeno Zion sarà sotto una minute restriction piuttosto pesante, almeno all'inizio. Però ecco, sicuramente un po' si sono aggiustati nell'ultimo mese.
Sono 7-3 nelle ultime 10. 7-3 nelle ultime 10, diciamo, considera anche che le ultime 4-5 le hanno giocate pure senza Holiday, perché si è rifatto male, e con Favors che si è rifatto malino, sono forse quelli che hanno più margine di miglioramento, detto che non è detto che lo sfruttino, però per potenzialità tecniche e per quello che hanno dimostrato nelle ultime partite, sono quelli che stanno andando più forte di quelli che non sono Memphis, tra quelli che non sono Memphis forse.
Sì, peraltro mi pare abbiano un record positivo anche nell'ultimo mese, adesso controllavo oggi, ma mi sembra che nell'ultimo mese abbiano un record positivo, adesso ricontrollo e ve lo faccio sapere. Sì, sono 8-7, che tra l'altro sono d'accordo con Nick, quello che avrei detto anch'io sul fatto che Favors è indispensabile per questa squadra dal punto di vista difensivo. Infatti la lineup con Favors dentro, cioè Ball, Reddick, Holiday, Favors e Ingram, è l'unica che ha net rating positivo nell'ultimo mese, perché poi le altre hanno tutti net rating negativi, anche perché Ace è decisamente ancora troppo acerbo, cioè questa, anche solo a rimbalzo, mi sembra, leggevo qualche giorno fa, questa squadra va da le peggiori 10 con Ace in campo ad essere, non mi ricordo se tra le migliori 10, ma qualcosa di molto vicino con Favors al posto di Ace. Quindi sono d'accordo con Nick. Anche Ball ha fatto un bel salto ultimamente, Lonzo si ha dato segni di ripresa, ha fatto quella striscia di partite da più di, non mi ricordo se 20 punti, qualcosa del genere, però anche lui sta dando segni di ripresa, anche se a me preoccupa un po' dietro. Sarà che secondo me è sempre stato un difensore un pelino sopravvalutato, però a me sta preoccupando un po' dietro, però almeno davanti ha ricominciato a dare segni di vita, ecco.
Io mi accodo al discorso su Ace e sulle difficoltà al rimbalzo che sono diminuite col rientro di Favors, perché mi capita ora sott'occhio una statistica che non sospettavo, cioè che nelle ultime 10 partite Ace è andato dai 5 rimbalzi in su 2 volte.
Sì,
che insomma è un
fuscello, cioè deve fare un anno di palestra tutti i giorni, penso.
Poi per carità non gioca tantissimo, però insomma anche stanotte ha giocato, no, ieri notte ha giocato 26 minuti, ha fatto 20 punti, però ha preso 2 rimbalzi.
Beh, partito in quintetto, anche il fatto appunto è che dipende dalle rotazioni un po', perché senza Favors l'alternativa è chi sono? Okafor?
Omelli. Anche lui è abbastanza sparito.
Omelli che è sparito, esatto, dalle rotazioni.
Omelli che ha fatto 5 presenze nelle ultime 15, una cosa del genere. E l'altro è Kenrick Williams, che viene usato un po' come jolly in tutto il front court, anche se in realtà effettivamente pure lui è piccolo, è più strutturato, ma è 2,3 metri. Quindi questi sono i lunghi a disposizione di una squadra che comunque un minimo dell'hype l'ha recuperato, avete detto bene, perché adesso abbiamo fatto tutti questi nomi e ci siamo già scordati di citare Alexander Walker, che ha avuto degli alti e anche tanti bassi, va sottolineato quello che è diventato Alexander Walker in questa stagione, e poi soprattutto non abbiamo più citato, visto che l'abbiamo già citato in precedenza, Ingram. Cioè comunque una squadra, non abbiamo citato Reddick, che è un giocatore importante in questa squadra, insomma è una squadra che almeno tiene fede alla sua idea di essere molto profonda, e poi ha diciamo, adesso mi sembra che sia molto meno platoon system di prima, cioè abbiamo capito chi sarebbero i giocatori importanti di questa squadra se riuscissero a stare sempre in campo.
Interessante, se qualcuno non ha niente da aggiungere, non sono sicuro di aver parlato in italiano, passiamo alla seconda squadra.
Assolutamente no.
La seconda squadra, che sono i Memphis Grizzlies. Ragazzi, Ja Morant e Triple J sembrano veramente un core estremamente interessante.
Ja Morant e Triple J sono un core incredibilmente interessante, però penso siamo tutti d'accordo nel dire che Memphis è andata, a prescindere da quel che poteva sembrare interessante a inizio stagione, sta andando ben oltre le aspettative, perché io penso tutti ce la saremmo aspettata penultima, massimo terzultima ad Ovest. E la cosa che io volevo sottolineare, perché veramente mi sta mandando fuori di testa, è in particolare su Ja Morant, che a
è
parte
quanto hai speso per comprare la maglia di Morant, ti sta facendo andare fuori di testa.
No, in realtà di quello sono contento, perché oltre a essere la maglia più bella di sempre, visto che quella Vancouver verde acqua, l'ho presa in saldo per il Black Friday. Comunque il fatto è che oltre ad aver già messo in cassaforte il premio di Rookie of the Year, e penso siamo d'accordo su questo, Morant, io sono affascinato da quello che forse si parla di meno come suo aspetto positivo, perché si parla tanto dell'atletismo, della capacità di finire al ferro e tutto, ma a me manda fuori il playmaking di Morant, come passa la palla.
È un gran passatore, soprattutto,
esatto,
se gli fai vedere le mani, cioè se gli mostri un target lui ti trova, esatto. Lui deve diventare ancora creativo, dare la pausa al passaggio, però è un gran passatore già ora.
E detto questo, va bene che questa non era una classe di rookie con grandi point guard dentro, ma stanotte Morant ha fatto la sua 7ª partita da 10 o più assist della stagione, tutti gli altri rookie di quest'anno messi insieme non ne hanno fatta nemmeno una. E quindi
nonostante Garland si stia un po' svegliando.
Sì, lentamente.
E vabbè, no, ora che è uscito il film d'accordo. Su sua madre Judy, sarà contento.
Sì. Sì. Che volevo dire?
Oh, Harry, dai, sei partito con
sei d'accordo?
No, vabbè, è che sto ancora pensando al fatto che il mio hey, detto aha, sì, sembra una risata. Cioè, non mi riprenderò mai da questo.
E ti sei fatto prendere da un toscano.
Unico Esatto, cioè, io ti comunico che comunque nelle ultime 15 Memphis guidata da un 19enne, anzi da due 19enni e barra 20enni, esatto, hanno il terzo attacco della Lega nelle ultime 15 partite per
sì, 115 per... punti su 100 possessi. Cioè, numeri allucinanti, 119 punti a partita nelle ultime 18 addirittura, cioè delle cose...
Stanotte Valanciuna si sembrava Sabonis padre.
Tirano col 50% dal campo, cioè un tiro su due lo alzano e giocano con una fiducia incredibile, vale più o meno lo stesso discorso dei Thunder fatto la settimana scorsa, giocano sul velluto. E poi, secondo me, sono anche molto più avanti di quello che ci aspettiamo, proprio a livello di resa puntuale, cioè sono un po' più avanti proprio nel riuscire a vincere qualche partita in più anche in modi diversi, cioè non è che la vincono solo in un modo.
Ma poi più o meno una settimana fa ne hanno fatti 140 allo Staples Center con i Clippers, mi pare Clippers senza George, ma comunque non era in teoria nelle facoltà di Memphis farne 140 a una squadra con Kawhi Leonard.
Leonardo, dillo bene, 140.
Ma tra l'altro parlando dei giocatori meno noti, non so quanto avete seguito Memphis, ma a me fa impazzire di Anthony Melton. Sì. Me manda fuori di testa e difensivamente è un cagnaccio. È tipo, leggevo prima nell'ultimo, allora fa 12 punti di differenziale positivo con Melton in campo, più 18 nell'ultimo mese. Mm-hmm. E poi vabbè, cioè, adesso plus minus a me non è una statistica che fa impazzire, però fa più 134 di plus minus nei minuti, 323 minuti in cui Melton è in campo. E difensivamente veramente, ma poi è atletico, cioè prende dei rimbalzi che uno di quell'altezza non dovrebbe riuscire a prendere, invece
ha delle mani enormi.
Poi ha anche la terza steal percentage dietro Dan e Tybull. Davvero, davvero un giocatore che già l'anno scorso aveva fatto intravedere qualcosa, e poi quest'anno anche in attacco in realtà sta facendo bene, mi sembra tipo il 40% in spot up da 3.
Sì, gli hanno detto vai tranquillo, tira, non ti preoccupare, mi pare evidente. Cioè, no,
sugli scarichi tira bene. Sì, sugli scarichi sugli scarichi Memphis tira praticamente tutti bene, anche Crowder sta tirando bene.
Sì.
Che è un po' secondo me il grande vantaggio all'interno di giocare nel sistema di gioco sistema di gioco molto simile a quello quello impiantato qui a Memphis da Taylor Jenkins, ma poi che riprende poi la falsa riga di quello di Budenholzer a Milwaukee. Io ero, nel senso, molto molto entusiasta di poter vedere questo allenatore, questo assistente allenatore di cui da anni si sente dire benissimo, vederlo alla prova con una prima squadra. Il record sostanzialmente me lo batto un po' su, cioè, non mi interessa niente a me che Memphis abbia vinto 18 partite, quanto il fatto che Memphis sia già in questo momento una squadra drasticamente diversa rispetto all'anno scorso.
No, ma non interessava cosa voleva dire, me lo batto su?
Sul mignolo. Non volevo essere scurrile. No, è una squadra che si vede c'ha già un imprinting veramente, veramente marcato. Cioè, son terzi per pace, si vede proprio su. Cioè, li vedi giocare, si vede proprio che hanno quella voglia di attaccare la partita come ce l'hanno i Bucks. Ovviamente poi i valori sono diversi, però c'è la stessa voglia di far girare la palla, c'è la stessa voglia di trovare il compagno, e questo poi, come si dice in gergo, la palla prende fiducia viaggiando veloce tra le mani dei giocatori, e quindi poi quando arrivi a tirare, come diceva JG, c'hai la mente più libera e pensi meno e viene più istintivo, anche perché c'hai più tentativi. Poi c'è una rimodificazione della shooting chart già evidente, perché comunque prendono più tiri rispetto all'anno scorso, va bene, però prendono più tiri o al ferro o da tre punti. Quindi è, diciamo, un buonissimo primo passo per una squadra le cui due stelle hanno pochi giorni più di 20 anni. E la cosa incredibile in tutto questo è che non si è parlato di Jaren Jackson Jr., che è più giovane di Morant nonostante sia al secondo anno, e che dopo un inizio
zoppicante si può dire,
bravo,
almeno offensivamente
non difficile ma zoppicante, perché il suo grande limite, che poi secondo me non sarà un limite, ma in questo momento è un limite, che è il fatto di fare falli, cioè sono sei falli ambulanti, vanno a giro per il campo, ma perché secondo me non ha veramente ancora idea, e non hanno idea neanche Memphis Grizzlies di che tipo di fisico diventerà. Cioè, questo ragazzo sta ancora sviluppando, secondo me.
Sì, sì, assolutamente sì. Addirittura lo dicevano anche, non mi ricordo chi, su Twitter, oppure se l'abbiamo detto qua qualche puntata fa, che hanno avuto difficoltà per tutto l'anno scorso e parte di quest'anno ai preparatori atletici a fargli un programma specializzato, perché continuava a crescere, quindi non potevano caricare granché.
Esatto, cioè non ha idea, cioè secondo me ancora non hanno assolutamente idea di cosa diventerà, cioè di quanti chili fargli mettere, piuttosto se di non fargliene mettere nessuno, perché magari è meglio filiforme o in questo momento.
Però è già ingrossato un po' dall'anno scorso, le spalle e braccia si vede dalle prime partite dell'anno scorso che è ingrossato.
Vorrei vedere con tutta la panca che fanno fare, con tutti gli integratori gli danno. No, comunque, quello che volevo dire io, finendo, è che nell'ultimo mese e mezzo ha preso molta più fiducia, infatti mi sembra viaggi a più di 20 punti di media, ma è incredibile, e a volte veramente gli astri si devono allineare, perché Memphis sostanzialmente non avrebbe dovuto avere nessuno dei due, perché ha fatto due balzi in avanti da un punto di vista del draft. Cioè, è incredibile come siano veramente 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 complementari lui e Morant. Cioè sì. Morant e Jaren Jackson Jr. in questo momento hanno già uno dei primi 6 o 7 pick and roll dell'NBA, nonostante un supporting cast normale, per non dire scarso, e il fatto di avere 20 anni a testa. Sono curioso di vedere come si evolverà la questione di Memphis, perché io credo che quest'anno vorranno cercare, a sto punto, ovviamente senza dover rincorrere nessuno, ma vincere più partite possibili, di modo da levarsi questo obbligo della pick di Boston, dargli la peggior pick possibile e ritornare a padroni. E poi sono una squadra che possano fare sostanzialmente che vogliono, anche perché se questo coaching staff si dovesse confermare, questa bravura nello sviluppare i giocatori, e poi diventa una questione tipo Boston, non a caso poi, sì è Boston scusami, tipo Brooklyn, cioè ovvero sia i giocatori magari non di prima fascia, neanche di seconda, ma comunque buoni giocatori, sono contenti di andare lì perché hanno un coaching staff che si prende cura di loro, che li mette in campo, che lavora sui loro aspetti di gioco, e questo poi li valorizza. Brooklyn sono pieni, da Dinwiddie a quest'anno Torian Prince, cioè se riuscissero a costruire uno zoccolo di giocatori trovati da loro e affiancarli a loro due più Brandon Clark, che è un altro che mi sembra stia venendo su bene, e allora secondo me ci sono le basi per poter fare un progetto veramente veramente interessante.
Ho una domanda. No, tanto è una pillola. Tra dicembre e quel che è stato per ora di gennaio, Clark Jackson in 29 minuti e mezzo è a più di 20, a quasi 21 punti, più di 5 rimbalzi, quasi 2 assist, 2 stoppate piene e quasi una rubata.
Sicuramente molto forte. Una domanda per chiudere il discorso sui Grizzlies per Alessandro Zullo, che parlava di Anthony Melton. Allora, domanda secca, Ale. Se potessimo fondere con una fusione Z tipo Dragon Ball di Anthony Melton e Derrick Henry, the King dei Titans, e scegliere come fa Bill Simmons per una partita contro gli alieni domani, lui o Terrence Ferguson bendato, chi scegliamo?
Terrence Ferguson bendato, no, con le mani legate dietro la schiena.
La risposta era un'altra, perché questa è una domanda trabocchetto. La nonna di Terrence Ferguson bendata, perché tanto la famiglia è quella e va bene lo stesso.
Pazzesco, fortissimo, fortissimo. Amici, sapete, abbiamo parlato di Derrick Henry, NFL, dove sarà il Super Bowl 2020, sarà a Miami. Cosa c'entra Miami con la prossima squadra di cui andiamo a parlare? Niente, perché stiamo andando a parlare dei San Antonio Spurs, due membri della redazione.
Potevi dire la squadra del giocatore della settimana ad ovest, DeMar DeRozan, nonché quella che arriverà all'ottavo posto.
Ma perché a me non arrivano queste notizie? Scusate, ma cos'è
sei stato tagliato fuori dall'intelligence.
Comunque a me sembra che Pelacci abbia perso una buona occasione per ricordare a mamma a Scarpelli il tiro di Ray Allen, visto che
doveva collegare. Infatti bravo Leo, l'avevo letta fra le righe, questa cosa.
Comunque cacchio Scarpelli, abbiamo praticamente raggiunto l'apoteosi di questa stagione, un giocatore della settimana, che altro vogliamo? Samanic che vince un rookie della settimana senza mettere i piedi in campo, questo.
Il rookie del mese senza giocare.
Esatto.
Beh, ma magari se gioca anche con la canotta, anche le partite con la canotta di Samanic, qualcuno.
Ma domanda a cui va bene una risposta falsa, ma accetterei volentieri una risposta sincera. San Antonio ha giocato 38 partite. Quanti di voi hanno visto 20 o più partite di San Antonio?
Sì, vabbè, sono arrivato a 20.
Io non l'ho visto, io non le ho viste tra quest'anno e l'anno scorso.
Io mi alzavo la mattina, piangevo e spesso glissavo.
No, perché oggettivamente, cioè io credo che San Antonio, che già storicamente sono una squadra che non è proprio così league pass friendly, è una squadra un po', no, anche quando vincevano sempre, una squadra un po' monotona, visto esecuzione, va bene, però un po' da puristi. Cioè, io credo che quest'anno sia davvero la squadra più noiosa da vedere giocare. Cioè, l'unico fatto che non rende noiose le partite di San Antonio è che sono un continuo andare sotto i 20 punti e andare sopra i 20 punti in tutte le partite, che sono poi il leitmotiv della stagione di San Antonio. Perché ora io mi voglio dilungare, non voglio dire altro sulla stagione degli Spurs, però questo sì. Cioè, gli Spurs hanno vinto in casa con i Clippers, con Leonard e George e tutta la rotazione intera, e in casa con i Bucks, e i Bucks hanno perso 6 partite e i Clippers con Leonard e George più tutta la rotazione ne hanno perse 4. E allo stesso tempo hanno perso in casa da Cleveland e ci hanno avuto bisogno di un supplementare a parte se giocato in Memphis. Ah sì, a Memphis, se giocato in Messico avevo bisogno di un supplementare per vincere per vincere in casa contro i Suns. Allo stesso tempo fuori hanno vinto a Boston, hanno vinto a Toronto, ma hanno perso a Atlanta, che ha vinto, quante partite ha vinto? 7-8, sì, una roba di genere.
Quello è il momento più alto della stagione di Atlanta, è stato il sottogamba di Young a Aldridge. Finita la stagione di Atlanta su quel sottogamba.
Cioè, la squadra incomprensibile oggettivamente.
Incomprensibile, e tra l'altro anche le rotazioni ultimamente sono state parecchio particolari, no? Perché per un certo momento è sembrato veramente ci fosse l'exploit definitivo di Lonnie Walker, però adesso stanno tornando, sta tornando... quello che dice stanotte.
Vabbè, infatti dato che della componente tecnica di questa squadra non frega un cazzo a nessuno, diciamo. Cioè, non so se arriveranno ottavi, però sicuramente sì. E quello che fatemi fare una domanda all'ala Spurs, dove è San Antonio tra 2 anni?
Ah, pensavo come gli americani, dov'è l'Iran? Non lo so.
Ma dov'è San Antonio sull'Argentina? Ma una domanda un po' complessa da rispondere su due piedi. Secondo me in una posizione più simpatica rispetto a questo momento, a patto che venga rimpolpato non il roster ma il roster di quelli in giacca e cravatta, perché secondo me una delle grandi pecche di questa stagione è che a forza di essere disossati tutti gli anni di assistenti e dirigenti eccetera eccetera, ci sono state poche menti in grado di assemblare, perché oggettivamente ora va bene Morris è quello che è, però cioè, aver regalato un giocatore come Bertans, che in questo momento penso faccia gola a 20 squadre su 30 per firmare, non so, mi ricordo più nemmeno come si chiama, DeMar Carroll, insomma è stato un po' una pecca effettivamente, per quanto poi sembrava dovesse essere un'altra cosa, vabbè, però così come c'è voluto un po' di tempo per aggiustarsi. È anche vero che per questa squadra era magari anche più difficile, insomma, l'impresa. Che poi stagione di San Antonio, ripeto, la stagione di San Antonio è una cosa molto strana, perché se te guardi la schedule, cioè gli Spurs hanno vinto 5 delle prime 8 e 12 delle ultime 22, cioè c'è quella striscia di 8 sconfitte consecutive, prima e unica volta negli ultimi X anni, 30 anni della franchigia. Cioè quella striscia di 8 sconfitte consecutive in questo momento ti penalizza. Senza quelle 8, se fai, che ne so, 2-6 invece di 0-8, sei 19-19, cioè la stagione.
Ma infatti la stagione di San Antonio finirà esattamente come quella scorsa, cioè alla fine dei playoff ci arrivate e buonanotte ai sognatori, ai Grizzlies, ai Suns e compagnia varia.
Perfetto, il che comunque renderebbe la domanda di Ale ancora più legittima, cioè della serie, siamo a quadra, si continua ad arrivare a ottavi e dove si va? Ma il punto allora è molto difficile da dire. Quello di cui sono curioso io è vedere l'anno prossimo DeJounte Murray, che ci avrà avuto una stagione per rientrare, perché tanto questo mi sembra una cosa che comincia a essere un po' comune per tutti i giocatori, perché cioè, Paul George è stato fuori, ci ha avuto un bisogno di un anno sostanzialmente per ritornare a essere quantomeno al suo livello. E Hayward lo stesso discorso, lo stesso DeJounte Murray, che è molto più giovane e molto più acerbo, ci mancherebbe, rispetto a questi due, comunque c'ha partite in cui fa grandissime cose, partite in cui non le fa. Però è anche un discorso, secondo me, un po' cioè siamo in una fase veramente, ora non so Gramegna ne pensa, ma siamo in una fase veramente di transizione, in cui, diciamo, per il bene placido di voler restare competitivi, perché Popovic, esatto, giustamente non allena le squadre da, giustamente, insomma, a 70 anni uno se lo può risparmiare, non allena le squadre di un certo tipo, allora deve continuare a giocare magari 35 minuti gente che si amalgama anche difficilmente insieme. Però ecco, secondo me una squadra in cui DeJounte Murray è il tipo di giocatore che uno si aspetta, Lonnie Walker continua a crescere discretamente bene come sta facendo nelle ultime partite, più Derrick White, più vediamo cosa sarà sto Samanic, eccetera eccetera, può avere una base per tornare a salire. Poi dipende da qual era la domanda vera, cioè nel senso, San Antonio se non gli pesca il draft e gli sviluppa in casa non c'ha modo di poter arrivare altri giocatori,
a meno che non siano nati in Texas come Aldridge, sono voluti venire loro,
che siamo molto contrari a pagare le tasse.
Sì, le tasse non si pagano perché il mercato è minuscolo. Si tira a campare, mi pare evidente, perché si tira a campare. Infatti io sentivo di magari si muove sul mercato Rudy Gay, io non ci credo. Ci credo poco relativamente, perché non lo vedo proprio inquadrato nell'ottica di come lavora San Antonio di solito.
Zero.
Per niente. Mi sembra che
Belli controlla Twitter, perché mi sa che hanno già scambiato Rudy Gay.
Mi sa che, ma guarda, il punto è che Rudy Gay si può pure scambiare, però poi
no ma sono d'accordo
sulle ali, il problema sulle ali poi...
sono d'accordo, se no era un po' che avevi spedito via De Rosa.
Guarda, allora io direi che metto la domanda di Ale però nella versione più cattiva. Tra quanti anni vi rompete, cioè dite, vabbè, Popovic hai rotto il cazzo, ritira.
Appena se ne va Popovic.
Il problema è che non glielo puoi dire.
No, certo che non glielo puoi dire, però tu sei con la Scarpelli e con gli Spurs non te ne frega, cioè non ti ascoltano uguale, puoi anche dirlo, cioè al massimo ti spediscono la mafia a casa e non è un problema.
Che ha rotto il cazzo perché è un vecchio di merda. Sì, sono d'accordo.
E il mariachi. Bisogna
bisogna essere scortesi. No, ma è... cioè è difficile, cioè ora nell'ultimo periodo si stanno un po' riaggiustando, va bene, ma è difficile incastrare insieme due giocatori che già dall'anno scorso, cioè sostanzialmente gli Spurs negli ultimi due anni sono rimasti competitivi, ovvero sia da quando Leonard è morto, Sono rimasti competitivi perché negli ultimi due anni Aldridge ha fatto due stagioni all around incredibili. Poi ovviamente essendo un mercato piccolo e non avendo fatto magari cose,
è un culo grande anche.
Un culo grande, esatto.
Mercato piccolo, culo grande.
Non passa così osservato come altri, però davvero, cioè il 70% di motivo per cui San Antonio ha fatto 50 quasi 50 vittorie per due anni di fila e ha fatto playoff è perché Aldridge ha fatto due stagioni incredibili. Perché se te prendi i dati della stagione di quest'anno, cioè poi ha detto bene Ale, cioè degli Spurs non frega un cazzo a nessuno, quindi si sta perdendo tempo, però cioè, la second unit di San Antonio quest'anno, cioè Mills, Belinelli, Gay e Poltele, un altro a caso, su più di 200 minuti giocati insieme, e fa 20 punti positivi di differenziale, cioè nel senso c'è un net rating di 20 più 20. Il problema è che sia Aldridge che Rudy che DeRozan c'è un differenziale talmente negativo e lo starting five non è mai riuscito a trovare la propria dimensione, perché Forbes è tutto sommato un giocatore normale, è un giocatore di sistema, ma che non ha queste grandi cose, perché Lyle non c'è, va bene, fa miracoli, però è un po' difficile.
Va bene così.
Capito? Quindi è così, cioè bisogna aspettare di finire questa transizione, che i giovani siano non siano più giovani e quindi ci si possa fidare di fargli giocare 35 minuti, cambiare un po' aria, prendere giocatori magari un po' più freschi dal punto di vista fisico.
A proposito di freschezza fisica, Nick, ricordi contro chi Tim Duncan segnò playoff 2008 uno dei tiri più importanti della sua carriera e più iconici anche?
Phoenix Suns.
Bravo. Jacopo, Phoenix Suns sono l'ultima squadra di cui parliamo oggi.
La tripla, quella meravigliosa.
Bravo, bravo.
Tripla centrale.
Sì.
I Phoenix Suns che sono 5-5 nelle ultime 10, ma soprattutto è rientrato Ayton dopo la squalifica per doping. Ecco, io più che sulle reali speranze dei Phoenix Suns, sul fatto che comunque sono divaghi e giocano una partita sì, una partita no, in maniera decente, vorrei soffermarmi appunto sull'utilizzo e il minutaggio di Ayton, perché tipo le ultime due partite, o tre se non ricordo male, è uscito dalla panchina per lasciare solo Baines in quintetto. Secondo voi i Suns hanno così tanto l'urgenza di competere per un posto ai playoff da...
Sì. Da un punto di vista di franchigia di sicuro.
Sì, il punto è, ragazzi, prima di rispondere a questa domanda, ma voi pensate a Kokoškov, che si è visto scegliere Ayton davanti a Doncic, ci ha detto, stai tranquillo, prendiamo Ayton e su di lui ti facciamo costruire, tagliato dopo un anno Ayton parte da sesto uomo, c'è il secondo anno, beh, oh, c'è l'esigenza di andare ai playoff, però, mamma mia.
Esatto, cioè, per la franchigia a medio termine è utile rischiare di, non dico compromettere ovviamente Ayton, ma rallentare lo sviluppo di Ayton magari.
E questi lo stanno facendo giocare o da 4 o da sesto uomo, non si scappa, e non è quello lo sviluppo che mi sarei aspettato per questo giocatore.
Ma schifo, via, basta, ci sta rovinando la NASA, fuori.
Sì, da 4 sono d'accordo, da 4 non piace neanche a me, però cioè, secondo me ti sei un po' risposto da solo, cioè il fatto che stiano cercando di fare il più possibile per, come si dice, per restare lì nella baruffa dei playoff e provare a farli, giustifica poi anche non compromettere gli assetti tattici che abbiamo trovato all'inizio e che funzionavano, anche se hanno funzionato 8 partite, bisogna essere sinceri.
Esatto. Cioè.
No, lo so.
Perché poi nel momento migliore lì si era spaccato Baines, quindi.
Esatto. Ma allora, secondo me bisognerebbe porsi una domanda più pertinente rispetto a Ayton o meno, e volendo su cui si può includere Ayton e quindi esagerare in maniera brutale, ovvero sia quanto i Phoenix Suns possono, devono, metteci voi il verbo che vi piace di più, essere attivi entro o alla fine di questa trade deadline. Cioè, come li vede i Suns li vede che provare a aggiungere un altro pezzo, stanno sì. bene così.
Li vuoi proprio far diventare Detroit Pistons dell'Ovest?
Cioè... No, non le dire queste cose.
Io non so che diventano, però sono una franchicia che davvero non sa più dove battere. Cioè, io credo che quest'anno, cioè, se Phoenix gli dici, l'anno scorso hai fatto 18 vittorie, bene, quest'anno ne fai 28, continuando lo sviluppo di Ayton proprio dal punto di vista di manuale, come faceva l'anno scorso con Hoshko, allora la difesa si gioca così, siamo in 5, Tede sta nel mezzo, su un piccherò si fa così e così.
Si gioca con la palla. Sì.
Cioè, una palla arancione a spicchi. Piuttosto e gli dici invece di 28 vittorie ne fai 32, ma gioca fisso Baynes. Cioè, secondo me ti diano 32 e fisso Baynes. Cioè, questa è una squadra disperata da un punto di vista... organico, diciamo.
No, ma su quello che fanno loro mi sembra, cioè, oddio, vabbè, sono due partite, quindi poi magari cambiano idea, però mi sembra che anche loro abbiano, cioè, loro hanno quell'idea lì. Io chiedo appunto a te e a voi se
ma la ritenete corretta. Se sia tutti d'accordo nel dire probabilmente sarebbe meglio scegliere un altro tipo di percorso.
Ma io sono sicuramente d'accordo proprio.
Però capito, secondo me bisogna mettersi anche nei panni di Monty Williams e dire, cioè, questi mi pigliano e sostanzialmente mi valutano in base a quante vittorie fo, cioè, se io credo che con Baynes faccio più vittorie piuttosto che fa giocare Šarić 30 minuti gioca Baynes, cioè si torna sempre lì, il problema è sempre più a monte che a valle, cioè ci vorrebbe una direzione più chiara, più limpida e dire ok, non siamo ancora pronti, continuiamo a costruire le fondamenta per bene e poi se ci vorrà un anno piuttosto che tre, amen. Scusa Ale, t'ho interrotto.
No, io sono d'accordo con quello che dicevi tu, ma non a caso i Phoenix Suns sono stati indicati qualche tempo fa come una delle prime squadre interessate a Gallinari. Ora, per prendere Gallinari da sta squadra qua, un asset ce lo devi togliere, che non so cosa sia, perché non so se questa squadra sarebbe disposta anche a cedere un giocatore come Bridges per prendere Gallinari, ecco, però... Se vuoi prendere Gallinari, posto che sia vera la voce, se vuoi prendere un giocatore come Gallinari, che è Šarić un po' meglio, cioè che è Šarić meglio offensivamente,
parecchio meglio.
E anche qualcosa meglio in difesa, e qualcosa devi dar via, cioè non è che mi dai l'expiring di Tyler Johnson e va bene così perché Monty Williams era il nostro assistente, siamo tutti amici. Quindi è evidente che questa squadra... Ma era evidente da quest'estate in realtà, cioè quando dai 16 milioni a Rubio non è che vuoi fare la stagione di developing, vuoi provarci, è ovvio, cioè, è ultra evidente, quindi sono d'accordo con te, e se questo comprometterà lo sviluppo di Ayton è possibile.
Voi siete contenti di aver accoppiato Rubio con Booker?
Mai stato.
Io inizio stagione, cioè quando più che inizio stagione, dopo tre settimane, tipo quando i Suns sembravano the next big thing, ero contento perché mi sembrava che un facilitatore per la gestione dei possessi all'inizio come Rubio stesse facendo bene a Booker. Non lo so onestamente, non mi sono ancora fatto un giudizio perché non vorrei essere influenzato dal fatto che ora sono in un momento di down. Cioè, che
io i Suns.
Io sono un po' entrato. Io sempre. quindi non mi sono fatto l'idea. Sicuramente se prima ero super convinto, ora sto un po' tornando sui miei passi.
E secondo me bisogna capire che cosa vogliamo definitivamente, perché comunque siamo al quarto anno, è il momento di chiederselo, cosa vogliamo definitivamente da Booker.
Quinto anno.
Cosa ci aspettiamo? Quinto anno. Dicevo, a 4 anni di NBA alle spalle, quello stavo pensando. Siamo al quinto anno, dobbiamo capire esattamente cosa vogliamo da sto giocatore, perché sono 4
che
anni
che va via da Phoenix.
Che si dice,
morditi la lingua.
Che si dice, lo vogliamo vedere perché... più lontano dalla palla o lo vogliamo vedere ancora più ball dominant? Perché non si esce da questi due piatti della bilancia. Se gli metti di più la palla in mano cala l'efficienza, questo si diceva. Se gliela si toglie, magari lui è un po' meno contento, ma sale l'efficienza, la qualità dei suoi tiri, la lucidità delle sue scelte, che effettivamente vederlo come trattatore secondario ha fatto vedere che lui, potendo lavorare meglio sui blocchi, potendo fare delle letture successivamente, ha fatto intravedere del potenziale. Il problema è perché lui personalmente a me sembra molto più propenso ad avere la palla in mano più spesso, e quindi per questo cozza con Rubio. Ma però c'è anche da dire che Rubio l'hai preso anche nell'ottica di sviluppare anche Ayton, che è un giocatore che se lo mette a giocare pick and roll continuativamente, secondo me può avere una grande prospettiva da quel punto di vista. Cioè, secondo me ha tutto per diventare un rollante strepitoso Ayton. Non vedo cosa gli manchi, sì, da quel punto di vista.
Bisognerebbe la smettesse di fermarsi 3,5 metri prima del canestro, per
fa quei mezzi tiretti, fa quegli arresti completamente inutili.
Non lo so, la penso un po' come Leo, cioè anch'io voglio aspettare un attimino di vedere, diciamo, tutto il resto della stagione per dare poi un giudizio un attimino, però cioè, io continuo a pensarla in un altro modo, cioè io cioè, o c'hai un sistema in cui veramente avere più point, perché avere più playmaker in campo è un vantaggio, va bene, questo è assiomatico, cioè questo ormai è completo, cioè non c'è più via di scampo. Se vuoi essere competitivo al più alto livello possibile in NBA, cioè, o c'hai un giocatore veramente clamoroso, mi era pensare tipo Doncic piuttosto che LeBron, piuttosto che Antetokounmpo, allora ne puoi fare anche un pochino a meno, nonostante comunque siano squadre queste che comunque ce l'hanno playmaking secondario, però se no, per avere successo a alto livello devi avere tanti giocatori, i Toronto Raptors l'anno scorso, per farsi un esempio, esatto, c'è tanto quoziente intellettivo
o sparso. i sistemi di Stevens, cioè il playmaking lo creiamo laddove non c'è, cioè creiamo dei centri di aggregazione del gioco da cui poi discende tutto. Perfetto. Il sistema,
esatto, quindi questo secondo me ormai è appurato, quindi in quest'ottica Rubio a me mi va bene. Ora, poi Rubio c'ha un grande problema, secondo me, che per come cioè, secondo me Rubio non è, sicuramente non è un gran tiratore, va bene, qui ho scoperto l'acqua calda, ma secondo me non è neanche questo gran giocatore pick and roll, soprattutto non è questo gran giocatore pick and roll a livello NBA, cioè è un giocatore che ha delle grandissime letture, ma non è un giocatore così determinante da un punto di vista pick and roll, è più un giocatore che sarebbe perfetto per fare playmaking secondario, perché è un giocatore che ha capacità di scansionare tutto il campo, è un giocatore che sa dar via la palla in maniera veloce, che sa tenere il flusso del gioco in maniera attiva, e il problema è che non può giocare tanto lontano dalla palla, se non punto lontano dalla palla, perché non ha dimensione perimetrale da un punto di vista da tre punti. Però, tornando al discorso di Booher, cioè, io continuo a essere contrario a questa cosa di voler affiancare, cioè, è stato fatto per esempio la stessa cosa a Utah con Donovan Mitchell, cioè questo fatto di voler attaccare Conley, che poi secondo me può funzionare molto meglio, perché Conley ha fatto troppo male per essere vero all'inizio stagione, e comunque c'ha delle doti balistiche, no? Cioè un tiratore da tre punti nettamente superiore, quindi può giocare molti più possessi lontano dalla palla, che credo sarà quello farà quando rientrerà dall'infortunio. Però si è visto chiaramente che quando Conley non c'è stato più perché si è fatto male, e quindi Mitchell è tornato a essere il giocatore al centro del sistema, è sembrato subito rinfrancato, e secondo me Booker quest'anno le migliori partite le ha fatte tutte quando non c'è stato Rubio, indipendentemente poi dal discorso di squadra o meno, cioè io sono molto
a favore. Vuoi definitivamente che Booker provi a diventare Harden?
Più che Harden, ovviamente con tutte le dovute limitazioni,
sì,
più che Harden mi piacerebbe fosse più che Harden mi piacerebbe diventasse Antetokounmpo. E per Antetokounmpo intendo un giocatore in cui è chiaramente cioè secondo me la strada migliore per valorizzare una squadra con una stella è quella di Milwaukee. Poi ovviamente non sto parlando di creare le situazioni di gioco di Antetokounmpo, quelle sono uniche, lo fa solo lui, però il sistema dei Bucks è un sistema per cui Antetokounmpo, cioè è un sistema incredibilmente eliocentrico, in cui c'è Giannis al centro e tutto il resto gli ruota intorno, ma quello che gli ruota intorno è A, super fitting sulle sue caratteristiche tecniche, e soprattutto B, lo rende esistenziale, va bene, perché senza Antetokounmpo crolla tutto, però se voi ci fate caso guardando le partite di Milwaukee, cioè sostanzialmente chi prende il rimbalzo poi è quello che spinge il pallone all'altra parte, cioè lo può fare Matthews, lo può fare Bledsoe, lo può fare Middleton, lo può fare anche Brook Lopez se c'ha voglia di correre un attimino invece di camminare. Cioè questo secondo me è più importante di avere una point guard, cioè avere un sistema strutturato che ti permette di avere quattro giocatori che si sposano perfettamente la tua stella e che siano in grado di fare compiti di primissimissima costruzione. Poi se non arrivi a nulla, ok, ci deve pensare Booker, in questo caso parlando dei Suns, o Milwaukee, Antetokounmpo, e allora va bene, ma se no, cioè, che sia, che provi a essere quantomeno sostenibile anche senza di lui, ma che lui sia al centro di tutto. Quella secondo me è la strada da seguire, però sai, questa è un'idea mia, conta relativamente poco.
Per chiudere la parte noiosa della puntata, per arrivare al vero cuore della puntata, ovvero il quizzone, esatto. Nome secco su chi arriva ai playoff tra Pelicans, Kings, Timberwolves, Trailblazers, Suns, Spurs e Grizzlies, dando per scontato che i Thunder vinceranno l'anello.
Solo una tra queste?
Una.
Sì, sì, Portland.
San Antonio.
Portland perché non mi gufo.
San Antonio. E dillo, Pelicans.
Posso un secondo? Perché volevo fare una domanda, che è una cosa a cui stavo pensando prima di iniziare a registrare questa puntata. Che è il motivo per cui ho detto Portland, poi tra l'altro. Perché secondo me sono l'unica squadra che ha una vera speranza di fare una trade che gli cambia la squadra. E che quindi può fare le ultime 25 partite in maniera veramente diversa rispetto alle prime 67. Ed è una cosa a cui pensavo...
95 partite in un anno, wow.
57, hai ragione, scusa. No, il punto è questo. L'altro giorno, pensando così a quello successo, cioè è passato un mese dall'inizio del mercato, della riapertura del mercato, e c'è stata una trade sola. Ora, non che mi aspettassi Kawhi Leonard scambiato a Charlotte, ovviamente, però ecco, una trade in un mese su un mercato stato bloccato sostanzialmente, perché c'era 100 e passa giocatori non scambiabili, mi sembra un po' poco, no? Sicché dice, madonna, mi sembra un po' poco, ora va bene, poi succederà negli ultimi 10 giorni, prima, insomma, o a febbraio. Però poi ripensandoci, e questa è la domanda che vorrei porre a voi, cioè se anche voi la vedete così, che è probabile ci siano poche trade, o magari invece no, cioè è che sostanzialmente, cioè, per esserci trade bisogna ci siano squadre aggressive. E le squadre aggressive di questa stagione, secondo, cioè nel senso, per quanto sta stagione non sia stata brutta da un punto di vista anche di pathos fino a questo momento, però dal primo dicembre sostanzialmente si sa tutte le squadre che vanno a playoff. Cioè se te,
sì,
se te
sì,
prendi,
sì, sì, no, ho capito il discorso. È una questione forse che le squadre aggressive non ci sono perché non ci sono, non sono ancora convinte o non sono ancora nella situazione disperata da panico per prendere un nome che non sei sicuro che ti svolti la stagione.
Ma peraltro secondo me i Blazers hanno anche il problema dato dal fatto che, cioè, qui gli asset scambiabili sono Whiteside, che per forza di cose non puoi, cioè non ti conviene scambiare ora, almeno ti conviene quantomeno rimandare il più possibile, o ai Bazemore, esatto, però sì, sono i due, ma infatti secondo me lo faranno da qui
Bazemore a breve.
Ma sapete qual è Nick, la rubrica che svolta la stagione? È Big Data, amici, posso introdurla?
Chi l'avrebbe mai detto?
O avete scambi da proporre, dire qualcosa, che sono molto big data, queste proposte pazze comunque.
Ah no, ma non lo so, pensavo solo per chiudere a Nick, cioè tu Bazemore e Pick cosa prendi? Cioè fai Bazemore e Pick per Gallinari?
Non ne ho tante Pick. Boh,
perché io non lo faccio.
Pensavo più a Morris, onestamente. semplicemente perché non ne ho idea, ma non so neanche se lo fa Portland, tra l'altro. Perché
no, ma esatto, no, io non so se lo fare, non so se lo farei.
Ah, se lo fa fosse Portland. Non lo so. Oggettivamente non ci ho neanche pensato. E credo che quello di Pelacci fosse una cosa, diciamo, per dirci di spicciarsi e entrare a parlare di altre cose. Magari appunto se ne parla in un'altra puntata. Era semplicemente per dire che, cioè, a Est abbiamo già le 8 squadre che andranno playoff sostanzialmente, perché quelle altre mi sembra facciano tutte una più schifo dell'altra. E a Ovest, coi Thunder che hanno fatto sto filotto, secondo me ce n'è 7 su 8. È vero che poi ci sono 7 squadre disposte, ed è vero che poi le trade le fanno anche le squadre forti forti, certo, che esatto, vogliono provare a rinforzarsi, quindi di sicuro ci sarà un po' di movimento. Però ecco, mi stupivo molto del fatto che ci fosse stata una trade sola nel primo mese di mercato, della riapertura del mercato, quando in realtà, cioè, effettivamente... cioè, le situazioni mi sembrano molto polarizzate, ecco. Quindi son veramente curioso di vedere quello succederà in questi 25 quanti sono giorni prima della fine del mercato. Ma comunque si starà a vedere. Prego.
Molto bene, per questo specialone di Big Data abbiamo sia, come vi dicevo all'inizio puntata, la rubrica pazza di per sé, che il quizzone. Quindi insomma abbiamo tanta carne al fuoco, carne anche perché si parla di maiali. Quest'oggi, perché un mio amico è arrivato lì oggi, ma da me, insomma, mi ha chiesto Marco, che ci ascolta sempre, mi ha chiesto: ma ti ricordi, Michele, quali erano i giocatori NBA oltre a Marcin Gortat che avevano come animale domestico un maiale? E io ho detto: boh, Marco, non ho idea, ma stasera ho il luogo in cui chiedermi questa cosa. È Big Data, quindi insomma, come e cosa lega i maiali e la NBA? E la risposta è lunga e approfondita, chiaramente, perché sono varie le cose che uniscono questi due mondi, solo l'apparenza distanti. Tra l'altro, una che mi è venuta in mente adesso, chiaramente la carne di maiale è una delle carni che non possono mangiare certi giocatori NBA, i musulmani. In realtà non possono mangiare neanche tutti i musulmani, anche quelli che non giocano in NBA. Quindi,
wow.
Così. Questa è una statistica, hai capito, Jacopo? È quella tipo la Gazzetta, hai visto qualche giorno fa, ha fatto la stats, sì, sì, sulle 18.000 partite, da quale si è scoperto che tu per vincere devi segnare almeno un gol, pazzesco. Ma allora, pig è per esempio una versione accorciata di horse, che è il nostro asino sostanzialmente, no? Quando giochiamo ai palleggi, la fai cadere, prendi la A, ecco, loro giocano con horse, quindi noi asino, loro hanno il cavallo, una versione più accorciata è il maiale, così, non so, divertente, simpatica sta cosa. Altra così, situazione in cui abbiamo trovato il maiale è la seguente. Ricordate quando uscì un thread bellissimo sugli animali, che animali e altre cose, che venivano soprannominati così i giocatori NBA in cinese? Cinesi che hanno una grande fantasia, con i soprannomi, per esempio, chiamavano, siccome Kobe Bryant ogni tanto era, come dire, tossico nell'attaccare, veniva chiamato monossido di carbonio.
Ma che cazzo sta dicendo?
Sì, sì, Kobe, veramente.
No, io sono perso.
Charles Barkley, in cinese, viene soprannominato il maiale che vola.
Ma che cazzo?
Veramente, the flying fat pig, quindi il maiale grasso che vola, anzi.
E poi, tra l'altro, esiste pure il blind pig nella pallacanestro, proprio, cioè, nel triangolo Kobe Bryant, quindi... Cioè.
Una delle cose che stavamo per dire è una variante, okay, del triangolo, bravo Jacopo, ha fatto bene a aggiungere questa cosa. José Calderón, uno che ha giocato tanti anni di triangolo, gli hanno chiesto una volta, siccome si era scritto sulla guida per i media dei Raptors, se era vero che possedesse una fattoria di maiali. E lui ha detto: beh sì, circa, vendo prosciutto in Spagna. Vendo prosciutto e ho provato anche a importarlo in Canada. E gli dicono: ah, pensavamo avessi molti maiali così, di compagnia, domestici. E lui dice: no, è solo business. Quindi non ha animale domestico il maiale, Carmelo... José Calderón, un compagno però di José Calderón ai Knicks fu per esempio Carmelo Anthony. Carmelo che non ha un maiale, ma un cammello come animale domestico. È uscita la battuta anche che si chiama Camelo.
Mi stanno uscendo pezzi di cervello dalle orecchie.
Ci sta stordendo prima del quizzone, così fa 25 punti.
Il cammello camelo di Carmelo è incredibile, direi. Il 21 giugno 2014, però, Marcin Gortat ha effettivamente postato una foto su Instagram con un maiale a guinzaglio. Ora, Marcin Gortat ha un profilo Instagram molto strano. C'è lui su un carro armato, tra le altre, lui quella foto di quella maglia di Arkadiusz Milik, con la maglia della Juventus anche, quindi non ha ben chiaro le rivalità, anche direi, nel calcio italiano. Niente, la foto con maiale a guinzaglio ha destato scalpo oro, ovviamente, perché non è che si vede tutti i giorni, ecco, con una catena e il maiale a guinzaglio. E gli hanno chiesto, insomma, ma Marcin, insomma, cosa è successo? Perché avevi un maiale a guinzaglio? E lui dice, non era mio maiale, lo so così, tenuto al guinzaglio per la foto. È incredibile, ho trovato il maiale in un centro commerciale. Niente, lui dice che è normale alcune volte in Polonia trovare gente che porta maiale al centro commerciale. Chissà, magari centro commerciale in Polonia sono un'esperienza mistica e non lo sappiamo. C'è anche un giocatore NBA, in realtà due, che venivano soprannominati il maiale. Sapete chi?
Non è una
Oddio,
domanda
questa è la prima domanda del quiz.
No. Come sapete, il quiz ha 5 risposte possibili. Queste sono solo due.
Non lo sappiamo. Per...
Uno è Anthony Miller, detto Pig. Ha giocato anche in Italia, ai Lakers, a fine anni 90, a Philadelphia, a Houston, a Atlanta. Molte squadre ha fatto, comprese gli Apollon Patrasso, squadra greca. L'Olimpia Pistoia, il 97. Insomma, veniva chiamato Pig perché aveva molta fame, sempre, si legge su internet, aveva sempre molta fame, quindi insomma, maiale. Molto poco simpatico, in realtà, come soprannome, ma tant'è. Più interessante ancora è un soprannome che una certa fan base dei Washington Wizards ha dato a Kevin Serafin. Un lungo, insomma, non indimenticabile.
Sì, grande.
NBA, ed è Man Bear Pig. Man Bear Pig vi ricorda qualcosa? Forse i nostri esperti di cultura pop?
Man Bear Pig,
come uomo, orso, maiale, tutto attaccato.
No, non mi dice niente.
Il 26 aprile 2006, il 145esimo episodio della serie animata
South
televisiva
Park.
South Park, bravo Jacopo.
È tipo sì, tipo Chupacabras, un essere stranissimo.
Bravo, sì, sì. Bravo. In questo episodio c'è anche Al Gore il politico.
Perché? Che in realtà è proprio lui.
No, però visita la scuola di South Park e lo usa, questo metà animale, maiale, metà orso, metà uomo, come allegoria del cambiamento climatico. Nel 2006, pensate com'era avanti Al Gore che usava. Ora, non mi è chiaro come sia passato Man Bear Pig a soprannome di Kevin Serafin, forse era anche lui terrificante per questo. Ok, fine. Questo è un po' il rapporto.
Ma tra l'altro, Bell, lo sai che se googoli Marcin Gortat Pig, ad un certo punto in Google Immagini esce Giampiero Gasperini.
Ma mi sembra che torni tutto.
Raga, ve lo giuro, l'ho appena fatto.
Okay, potrebbero essere stati 5 minuti più senza senso
della mia vita. Perché non mi ricordavo l'immagine, l'ho googolata e a un certo punto c'è la faccia di Giampiero Gasperini tra Gortat e Dion Waiters.
Ma come? Insomma, si spera comunque di aver risposto all'amico Marco e procediamo con il quiz di Big Data, il momento che tutti aspettavano.
Io non so cosa aveva chiesto Marco a questo punto, ma va bene così.
Verrà coronato.
Che gli taglieremo la lingua.
Il primo campione di Big Data del 90 verrà coronato. Le solite 5 domande, le solite 5 risposte possibili. Più un punto a voi se azzeccate, meno un punto a me, e così via. Insomma,
sì.
Se non avete chiaro le regole, insomma, riprendetevi gli episodi vecchi. Che più di carica sono io?
C'è davvero Gasperini se scrivi Marcin Gortat su Google?
Leonardo, basta.
Ma vero, l'ho fatto, dai, è vero.
Pronti col quizzone di Big Data?
Pronti.
Domanda numero 1. Considerando le squadre dell'attuale stagione regolare, quali sono le migliori 5 per defensive rating?
Aspetta, ridillo.
palle.
Miglior defensive rating in questa stagione.
Tutta la stagione.
Bucks, no, giusto.
Bucks facile.
Io ho detto Bucks.
No, Toronto, Boston.
Ferma. Allora, Scarpelli ha detto Toronto e Boston sono giusto entrambe. Okay. Ma Pelli ha detto Utah, è sbagliato.
No, io ho detto Bucks.
Flori ha detto Utah.
Allora, Flori, tu hai sbagliato.
Io avevo già detto anche Bucks in realtà, avevo detto Milwaukee.
Bucks, giusto.
Lakers.
No, Lakers sono quarti e quinti, c'è cioè Orlando o Philadelphia, secondo
i
me.
Magic.
No,
i
ragazzi,
Magic.
Però mi dovete dare un attimo di pausa.
Esatto. Cioè.
Allora, Flori ha detto...
Io Bucks dovrei essere a zero, per perché primo. Ho detto Milwaukee giusto e Utah sbagliato.
Ok. Milwaukee ha detto qualcun'altra? No, Leonardo ha preso il punto, va bene.
Vabbè.
Sentivo...
Io ho detto Lakers.
Sentivo Lakers da Gramegna, perfetto.
Grazie, no, sì, me l'abbiamo detto, va bene.
Va bene.
Ho detto Magic, Magic è giusto, sbagliato, cos'è?
No, Magic l'ho detto io, imbecille.
Ok, prendi questo punto, andiamo alla prossima domanda.
Hai fatto zero a sta domanda, Gramegna, stai zitto, vai in un angolo, vai a Bari a piangere.
Non l'ho mai detto per prima.
Scarpelli in realtà ha detto Orlando e Philadelphia, quindi ne ha dette due.
Confermo, anche io ho sentito questo. Esatto, un più numero uno.
Sì.
Quindi siamo a più due Scarpelli, più uno Mapelli e Gramegna. Leonardo e Alessandro sono a zero, io sono a meno 5, perché l'avete azzeccato.
Ha detto i Lakers.
È vero.
Ha detto i Lakers, quindi chi... Devo togliere un punto, vediamo un po'.
A Gramegna.
Ma toglilo a me.
Vai.
Molto bene. Un mio amico.
Che ho appena visto che ieri hai fatto una trade in cui hai dato via Marquise Chris, vergognati.
Ehi, me l'hanno chiesto.
Vergognati. Vai, andiamo avanti.
Nella seconda domanda...
Sei veramente un pig, Gramegna.
Analizziamo, amici, i giocatori che con un minimo di 1.2 punti per possesso in transizione hanno avuto più possessi. Chi sono?
No, ripeti.
Poi a uno a parte di in transizione non so tanto.
Scarpelli ha bisogno di 4 ripetizioni.
No, io ho bisogno davvero di una ripetizione.
Allora, il minimo per entrare in questa graduatoria è 1.2 punti per possesso in transizione.
Ok.
Chi ha più possessi in transizione?
Comunque è vero,
ma
è sbagliato Leonardo.
Fantastico.
Cos'è che ha detto, scusami?
Westbrook ha sbagliato.
Allora, Antetokounmpo, così a pelle.
È sbagliato.
È sbagliato Giannis.
Che cazzo me ne frega.
Devi fare meno un milione in sta puntata, Gramegna.
Ma può essere.
Bledsoe
è interessante, però no. Ce n'è uno direi che è il migliore di più o meno uno dei tre transizioni della Lega.
Allora, sicuramente c'è Pascal Siakam perché faceva tipo 400 punti, 4 milioni di punti a inizio anno andando scritto, sicché un po' essere peggiorato.
Permettimi di fare Ralph Lawler. Bingo!
Ben Simmons.
Sbagliato.
Fa io cagare infatti quel cesso ambulante.
Io voglio provarne una stranissima. Prego. Però se la zecco godo. Adebayo.
È sbagliato. No.
Fantastico.
Shay
è giusto, quinto, bravo Alessandro.
Le notti a guardare i Thunder stanno pagando.
Esatto, Shay non l'avremmo detto.
Gordon Hayward, dai.
Interessante, bello ma no.
L'ultima e poi su questa mi chiedo, Jaylen Brown.
Gordon Hayward, ma chi è Gordon Hayward?
Jaylen Brown no, Leonardo. Vai. Ne avete indovinati 2 su 5 per ora.
2 su 5. Boh.
Ma via, senti, Morant.
Sbagliato, Leonardo. Meno 4.
Devin Booker.
Devin Booker era giusto, bravo, Jacopo.
Sì.
Boia. Questa è proprio vista, Questa è proprio. È proprio ladrata, bro. Questa è proprio. È visto dai telefono.
Ma perché?
Punto e 20 in transizione, non l'avrei detto nemmeno. Guarda.
Non avete detto solo Kelly Oubre e Norman Powell.
Okay.
Faccio meno uno perché ne avete
Kelly Oubre, poi i Suns giocano così tante transizioni.
La classifica vuole Scarpelli in testa abbastanza confortevolmente con più 3.
Scarpelli vola.
Poi Alessandro 1, Granmegna 0, Papelli meno 1, Leonardo meno 4 e io meno 6. Ma adesso, adesso arrivano le domande croccanti. Amici,
perché meno 6, scusa, hai fatto 2 punti a questa domanda.
Eh no, ne avete indovinate 3, quindi faccio meno 1.
Scarpelli, devi iniziare a metterti i posti sulle
sì,
mani.
Puoi fare pure 33 punti, però...
Mi sto immaginando Scarpelli con post-it sulle mani,
sì, tipo Memento, ma con
buoni,
i
buoni, 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 buoni. Terza domanda.
Bene.
Si parla spesso della usage altissima, no? Ma mi dovete dire in questa terza domanda, tra i giocatori con almeno 20 partite, quelli con la usage più bassa di tutti.
Oh Cristo.
Oh cazzo.
Cioè 20 partite
con vuol dire uno che gioca tanto, che gioca abitualmente ma non ha tanti palloni tra le mani.
Esatto.
House.
Bella ma no. Meno
Terrence Ferguson.
No, Leonardo. Un saluto ai miei compagni di stanza che è appena entrato.
Vabbè dai, nei Lakers ci sarà qualcuno. Dudley.
Vedi, questo è pista di sicuro. Smetti di rispondere, te lo giuro.
Jared Dudley con 7.4 di usage è secondo per il più basso usage.
Questo è qui settopole, dai.
Non puoi. Rifletti, il giocatore che gioca tanto, gioca abitualmente, ma non può avere la palla in mano per sé. Guarda, cioè, se non è Dudley l'identità di questo,
quando Pelacci tornerà a disposizione di questo podcast e faremo un quizzettone, io verrò a Bari e risponderemo nella stessa stanza. Voglio vedere se mi dice Jared Dudley è quello fra 20 partite con l'usage percentage più basso di tutti.
Ma come fai ad avere uno usage alto? Cioè,
ma come fai a dire Dudley alla prima opzione? Accidenti a tutto, dai, no,
lui gioca tutto.
Avresti potuto di Bradley, avresti potuto di Kuzma, avresti potuto dire Howard, che è un
Kuzma
centro.
Di sicuro non c'ha pochi palloni, per esempio.
Avresti potuto di McGee, che tocca il pallone solamente negli ultimi 10 centimetri.
Questo io chiedo a Pelacci di
Bradley. Sono tutte risposte
allora aspetta, uno dei Lakers che gioca poco è Jared Dudley. Ma dai, via, sei un buffo.
Posso dire che Granmegna fisicamente assomiglia un po' a Jared Dudley?
Tra l'altro Jared Dudley assomiglia al maialino quello della dei cartoni di Hoso.
Manderò foto in fai.
Ok, allora, torniamo seri, per piacere. Gli altri 4 nomi da dire erano Tyson Chandler, Semi Ojeleye, Derrick Walton Jr. ai Clippers e Royce O'Neal.
Di Utah?
Sì.
Così pop Royce O'Neal.
Questo era abbastanza.
No, Royce O'Neal il gemello del Panathinaikos.
Royce O'Neal tocca il pallone solamente per passarlo a quello accanto o per tirare il 50% a 3 punti,
sì. Non
c'è molto senso.
Non l'avrei mai detto comunque.
Molto bene.
Derrick Walton sarebbe stato il mio prossimo.
Faccio molti punti io. Ragazzi sto morendo, vi prego. Faccio molti punti io in questa domanda, che bello.
Rimane, 3 punti.
Rimane in testa Scarpelli, che ha palesemente usato Rant come strategia per non rispondere e non perdere
per inibirmi, per
esatto. Più 3 Scarpelli, più 1 Alessandro e Jacopo, meno 2 Alberto Mapelli e meno 3 io e meno 5 Leonardo Flori, sempre più ultimo. Preghiamo di non fischiare nel microfono.
No.
Quarta domanda. Parliamo finalmente di lineup. Per tutti i fan delle lineup, mi raccomando, chiuso NBA stats, Jacopo. Con un minimo di 200 minuti giocati, qual è la 5 man lineup col più alto net rating? Quali sono le 5 lineup col più alto net rating?
La dei Thunder,
Bucks, Antetokounmpo, Bledsoe, Smith, Lopez.
È forte perché se tu dici a Leonardo una cosa, lui fa esattamente l'opposto.
Allora, prima di rispondere, io voglio solamente una cosa, sapere una cosa. basta dirti la squadra o vuoi sapere il quintetto, esatto, preciso?
Allora,
ha sempre voluto sapere il quintetto.
Bravo, bravo Leonardo, sei attento. Mi devi dire il quintetto. C'è una squadra che ha due quintetti simili, me li dovete dire entrambi. Leonardo,
bene,
stava
allora,
dicendo...
Rispondo,
no,
Nick,
scusa,
io.
Nick, scusa.
No,
aspetta.
Vai.
Vai, Leo.
Posso rispondere?
Io ho detto il quintetto titolare dei Bucks. Antetokounmpo, Lopez, Matthews, Bledsoe e Middleton.
È giusto, no. Punto.
Oh. LeBron, Davis, Caruso...
È giusto?
Sì, è giusto, Niccolò.
No, non ho capito cosa ha detto
Bella. Il quintetto titolare dei Bucks è giusto.
Sì, però Scarpelli, stai facendo un casino a boia.
Sì, esatto. Non ho capito nulla. Perché, ma scusa, il quintetto net trading più alto è lo starting 5 di...
Scusa, Pelacci, glielo fai vincere questo favore, cioè non ce la fa.
Io stavo dicendo un quintetto in realtà.
Vai, Pelli.
LeBron, Davis, Caruso...
È sbagliato.
Ok.
Cioè, Mitchell, Bogdanovic, Gobert, O'Neal e Ingles è di sicuro uno c'ha un net trading fuori, è normale.
È giusto, bravo Nick.
Ma 5 sono Nicolò.
Ma ciò non vuol dire che ci sia...
Ma è vero, è vero. Un altro è senza Ingles ma con Conley.
È giusto, bravo Nicolò.
Sì, infatti ha detto due sono simili.
Perché l'ho visto l'altro giorno.
Vabbè, allora. Hai usato stats.
Ho capito, l'ho visto due giorni fa.
Il cazzo di direttore Manacchi, un minimo di memoria.
Siete veramente i miei Minus Abens preferiti.
Schroeder, CP3, Gilgeous Alexander, Adams, Gallinari.
Scossa? È sbagliato.
Un punto tuo, Pelacci, che facciamo questa ultima domanda e chiediamo. Va.
Un punto mio, no, perché sono stati beccati tre quintetti su due. Tre quintetti su cinque.
Tre quintetti su due, incredibile.
Su cinque.
Scusa, un altro stato di sicuro, uno dei Bucks con Di Vincenzo al posto di...
No, uno secondo
Plezzo,
me...
Al posto di Plezzo.
No, e secondo me è posto di Middleton.
No, in realtà...
È sbagliato, Nicolò, meno uno.
Ah! Di Miami ce n'è uno. Via, tanto l'ho persa.
Devi dire quale, Ale?
Allora, aspetta.
Potrebbe
essere Adebayo. Adebayo, Leonard, sì. Duncan Robinson, sì. Jimmy Butler, sì. Non so se Nun o Dragic.
Spara.
Nun.
Giusto.
Bravo.
Dici l'ultimo, Phil?
L'ultimo, con più 13 di net rating in 231 minuti, è dei Pacers, composto da Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, TJ Warren, che forse è vivo, forse no, non sappiamo. Come stai, TJ? Facci sapere. Miles Turner e Domantas Sabonis.
No, me l'ho dimenticato e bisognava che ci fossero 200 minuti.
Sì.
Come mai ti sei dimenticato qualcosa? Non succede mai?
Strano.
Molto bravi anche in questa, devo dire. Mi fate fare un altro meno 3. La classifica vede Scarpelli in testa con il più 4. Zullo segue a più 2. Gramegna più 1. Mappelli è a meno 3, Flori si rimuove dall'ultima posizione, a meno 5, e io sono a meno 6, incredibile. Ma l'ultima domanda, devo dire che mi favorisce un po' perché è abbastanza difficile. In ogni caso, insomma, così, piccola preview della finalissima, deve fare due punti in più almeno Alessandro Zullo per ribaltare la situazione e togliere la corona a Nicolò Scarpelli.
Che ha appena messo in muto il microfono,
secondo te sta rubando per arrivare terzo.
La quinta domanda è in perfetto stile Big Data, perché c'entra con la data odierna, il 13 gennaio 2020. Dovete dirmi, amici, quali sono le ultime 5 partite in ordine cronologico nella storia NBA a oltre 20 punti, oltre 13 assist e uno o meno turnovers.
20 punti, 13 assist.
Quindi una partita con molti punti, molti assist e molte poche palle perse. Quindi un'ottima partita.
Ho una domanda.
Certo.
Ce ne sono di queste stagioni?
Ce ne è 3 di questa stagione e 2 della scorsa stagione. Doncic è un nome molto interessante, ma è sbagliato.
LeBron
è giusto, bravo Leonardo. Com'è bello quando siete ordinati, andate con calma, bravi, continuate così.
Ripetimi le stats.
Oltre Simmons. 20 punti. Ben Simmons l'ha fatta, è il sesto in ordine cronologico, quindi no, Leonardo, mi dispiace.
Dai, però fammela contare, tanto resto ultimo.
Gli ha mezzo punto. Dai, è bella Simmons, però Simmons.
20 punti, 13 assist e un turnover al massimo.
Sì.
Devonte Graham.
Devonte Graham. No.
Trey Young.
Trey Young, no, non ha mai fatto questo tipo di partita, Trey Young.
Non avevo dubbi, perché perde un pallone al minuto.
Ricky Rubio, via, tanto l'ho persa.
Neanche Ricky Rubio ha fatto questo tipo di partita.
Oh, bene, ne posso sbagliare uno anch'io, bene.
Anche se, per esempio, l'ha fatta Tim Frazier nel 2016, così.
Che giocatore, che cazzo è?
Secondo me l'ha fatta
Paul.
Kyrie Irving.
Allora, ho sentito un Chris Paul selvatico da Mapelli ed è sbagliato. Ma è anche Kyrie Irving da Nicolò è sbagliato.
Godo.
Pensa di stavo per dirlo io di Widdy, cazzo.
Il GOAT da Mapelli?
Sì.
È sbagliato.
Vabbè.
Attenzione, c'è un meno 6 patta al momento tra me, Flori e Mapelli, combattutissima.
Beh, ma io voglio vincere l'ultimo posto anche oggi.
Quindi dopo essere stato ultimo tutta la gara posso arrivare quarto, bella roba.
Magari i fan di ciclismo non lo sanno, ma nei primi giri d'Italia, i Tour de France, i primi grandi giri, si combatteva, siccome c'era una notevole somma in denaro, perché arrivava ultimo per la maglia nera. Quindi proprio si faceva gara a rimetterci più tempo possibile. Robe che si nascondevano nei fienili e così. Quindi, non so, vi incoraggio anche voi a fare il più peggio possibile.
Senti, ma Kyle Lowry?
Kyle Lowry, nome molto interessante, perché l'ha fatta questo tipo di partita, ma nel 2018, quindi non è cronologicamente uno degli ultimi. È sbagliato.
Sì, però tra Simmons e Lowry un punto me lo dovresti dare.
Mi dici le stats?
Secondo voi?
Forse non c'è una guardia tra questi, ma non lo so, perché ricordo...
Ripetiamo le stats per Niccolò Dori Scarpelli.
Grazie.
Oltre 20 punti, oltre 13 assist e massimo una palla persa.
Fermo, la cosa che ha detto RJG sul fatto che forse non è una guardia mi ha fatto avere un lampo, che è sicuramente esatto. Sbagliato, ma voglio provarci. Vucevic.
Hai dei problemi? Madonna.
13 punti, assist a Vucevic.
Non so perché ho avuto un flash di Vucevic che fa un botto d'assist ultimamente.
È sbagliato.
Vabbè, non importa.
Ma c'era Harden.
Harden è molto interessante perché ha fatto questo tipo di partita un sacco di volte. L'ultima nel 2018, però. No.
No, basta, io mi arrendo.
Allora io ti dico,
vabbè,
spararla per spararla. Bravo.
Scusa, ma una partita di questo genere Westbrook non l'ha fatta?
Non negli ultimi...
Se Westbrook ha perso solo una palla
non negli ultimi 5 anni magari... esatto, no.
Dai, mi sparo l'ultima cartuccia. Brogdon.
No, Leonardo, meno 9.
Sì, ma perché io ho giocato a differenza degli altri.
Sbagliane un'altra e almeno vai in doppia cifra, capito?
Vai Pelacci, chiudi.
Come Lillard.
Giusto, bravo Alessandro.
È giusto
Lillard.
Attenzione che ci crede,
eh. Aspetta, quanti ne mancano?
Ne mancano 3.
Ma sono finiti quelli di quest'anno?
Sì, no, ma abbiamo finito il tempo a registrare, raga, dai.
Basta, mettiamo i nastri. Allora, sono tutti di quest'anno solare, cioè, no, cazzo, siamo nel 2020, dello scorso anno solare.
Ish Smith.
Cioè, tu veramente sei a un nome dal beccarci e vai con Ish Smith.
Non lo so.
Ma Jamorant.
Ma di nuovo, sbagliato,
ma
basta.
Ma l'ho detto a un'altra domanda, Morant.
Ma è uguale, non è mai Jamorant. Che poi Jamorant...
Che banda di disadattati.
A Dick Loran è morto perché ha visto il film.
Il problema è che con quest'ultima risposta azzeccata da Leonardo, anzi no, ferma, ne avete beccate solo due, quindi io faccio un punto se finiamo qua e scavalco Mapelli.
E si vola.
Per la quarta posizione. Non avete più nessuno da dire?
Vabbè, a quanto sono sopra Leonardo?
4.
Allora ne sparo.
Ah, io ti dico ancora Kawhi Leonard.
È sbagliato.
Non so se abbiamo fatto 13 assist. Okay.
No, 13 assist credo non li abbiamo mai fatti proprio.
Allora, io ti dico Lou Williams.
Sbagliato.
Rendila più interessante. Dici la categoria, cioè il ruolo.
Guardia.
Di uno.
Guardia?
Sì, tutte guardie.
Tutte guardie.
D'Angelo Russell.
Bravo Nicolò.
Dai, l'ho visto, cioè,
l'hai visto. Per consolidare il vantaggio. Sì, sì. È evidente, questo si dopa.
Stavo guardando la foto che mandò Flori sul gruppo.
Quindi dimostrazione pratica del fatto che avessi internet acceso.
Spara Albert una, che non finiamo pari e basta.
No, registro l'internet spento io, vedo, perché sono talmente un fenomeno che riesco a registrare sto podcast.
Bradley Beal.
Bradley Beal è sbagliato.
Kemba Walker.
Sbagliato.
Oh, ok, abbiamo finito.
Dai, direi basta.
Chiudi, basta.
Erano gli ultimi nomi.
Sono e andiamo.
Cioè. Jimmy Butler quest'anno, questa stagione, insomma, e Delon Wright. La scorsa stagione, a aprile della scorsa stagione.
No, Delon Wright non l'avrebbe mai preso nessuno, nemmeno io leggendo.
Abbiamo finito, amici?
Quindi chi ha vinto?
Ha vinto con più 4, un ottimo punteggio, devo dire, per i non pelacci partecipanti a questo corso. Nicolò Scarpelli, complimenti, il nuovo campione.
Che vabbè, tanto domani non se lo ricorda perché si sveglia.
Al prossimo quiz, ma chi era il campione?
Segue l'unico altro punteggio non negativo. Jacopo Gramegna con 0. Bravo Jacopo, secondo posto.
Ma come Jacopo Gramegna?
Sono sceso.
No. C'era Alessandro, poi non so se io ho fatto 0.
Alessandro l'ho contato meno 1, in ogni caso.
Vabbè, come andate è andata. Che significa?
Come andata? Io quarto, meno 7. Mapelli, meno 8. E Leonardo, meno 10.
Ah, ma mi hai fatto rispondere apposta, che merda.
Ovviamente. Sono come il Milan, stanno nella parte destra della classifica, ma almeno sono nella orgogliosa parte destra della classifica.
Ok, va bene.
E niente amici, vi saluto, mancherò per un po'.
Sei tu a condurre Pelacci.
Sono io a condurre, hai ragione, quindi devo...
Diciamolo. Pelacci, tanto per cambiare, mancherà per un po'. Perché?
Grande per ragazzi, abbiamo l'inviato sul campo, abbiamo.
No,
sì, ma chi è inviato sul campo che viene ammazzato d'oro e viene dispacciato rimessi cani la prima settimana.
fatemi chiudere, perché sarò in San Rafael, California per studiare, speriamo poco, e
la niente. Natura umana.
Esatto, magari. Sarò là, insomma, sarò là 4 mesi e registrerò con questi cani il meno possibile. Quindi, insomma, scrivetemi se volete avere mie notizie, ma non mi sentirete più per un po' su The Next Chapter. Magari mi sentirete in collegamento da, non lo so, da qualche stadio, da qualche palazzetto dello sport.
Sì, spieghiamo a Pelacci che magari in America può evitare di guardare l'MLS e guardare altre leghe sotto i mari. Sommerso dalle acque pure Pelacci.
Se la gente è arrivata fino a qua comincerà a chiedersi se abbiamo fatto la puntata sotto acidi.
Peraltro non è un'ipotesi così campata per aria, in effetti.
Ma così a sensazione, giusto per dare una chicca anche agli ascoltatori, sì. Ma tu ti sei per caso accorto se è finita la musichetta in sottofondo?
Assolutamente no, sono anzi prontissimo a dirti che mancano esattamente 6 minuti 59 al fai della musica.
Fai un altro paio di domande così al volo.
Dai, chiudiamo.
Meglio di no, esatto. Ciao Alberto Mapelli.
Ciao a tutti, la settimana prossima.
Ciao Rocco Jacopo Gramegna.
Ciao a voi anche a Jared Dudley, che non mi somiglia.
Ciao Dori Scarpelli.
Ciao a tutti, tranne a Gramegna, che è il motivo per cui questo paese va sempre più a picco.
E ciao anche alla La Thunder, a cominciare da Alessandro Zullo.
Ciao a tutti e ciao amico Pelacci, fai buon viaggio.
Grazie caro, ciao Leo.
Ciao a tutti, ciao Pelacci, non tornare.
Proverò a farlo, ciao a tutti.